Innanzitutto benvenuti e buonasera a tutti. Benvenuti a questa serata che si intitola Milano e ora e benvenuti a ZAM, lo spazio che ospita questa serata e che ospita oltretutto noi, Corsari, che questa serata abbiamo cercato di organizzare insieme al collettivo di ZAM. Questo spazio è stato occupato da un gruppo di persone che raccoglie al suo interno, persone che fanno parte di gruppi che già lavoravano, singoli, studenti, eccetera, ed è stato occupato il 29 di gennaio di quest'anno. Quindi esistiamo relativamente da poco e fin dall'inizio abbiamo cercato, oltre che di fare tutti i lavori strutturali per rimettere in sesto questo posto, di caratterizzarlo il più possibile come un luogo dove si facesse da un lato attività politica ed è quello che in particolare facciamo stasera e dall'altro attività culturale per il quartiere ma non solo. Al piano di sopra abbiamo uno spazio molto molto bello con un enorme parquet in cui facciamo corsi di danza, di yoga, di box e ospitiamo gruppi teatrali che vogliono provare qui i loro spettacoli. Giusto settimana scorsa c'è stata tra l'altro un primo esempio di questa fruttuosa collaborazione tra noi e questi gruppi teatrali, perché uno di essi, i Margini, ha proprio fatto qui l'anteprima di un suo spettacolo ed è stato molto molto bello. Nell'altro palazzo che vedete sta cercando di prendere piede un'altra sala che ospiterà concerti, mostre, ha già ospitato delle mostre di fotografia. Insomma, cerchiamo di caratterizzare ogni giorno questo spazio il più possibile come uno spazio aperto sia per il quartiere ma per la città. L'esigenza di questo dibattito di stasera nasce un po' dalla nostra voglia di confrontarci a elezioni avvenute, passata l'euforia della vittoria di Pisapia, su quale sarà il futuro della città. I temi che possono essere messi in campo sono molti. Stasera ci rivolgiamo in particolare a degli interlocutori che abbiamo pensato particolarmente interessanti e sono Paolo Limonta, che tutti voi avete visto nelle foto come l'ombra del sindaco, ma che in particolare è il coordinatore dei comitati per Pisapia e che sicuramente ci parlerà della partecipazione straordinaria che questi comitati hanno registrato. Mirko Mazzali, consigliere comunale per Sinistra e Libertà e nonché avvocato. Roberto Giudici della FIOM Milano. Luciano Mulbauer, che fa sempre parte del comitato per Pisapia sindaco. Ilaria Scovazzi dell'Arci Milano, Roberto Ciccarelli del Manifesto e Gabriele Rabaiotti, che è il presidente di zona 6, che è la zona in cui ci troviamo, e Andrea Fumagalli in mezzo, ultimo ma in centro del tavolo. A coordinare con noi questa serata abbiamo invitato Diana Santini e Roberto Maggioni di Radio Popolare, che sicuramente sapranno moderare meglio di me questo incontro, e speriamo di poter iniziare un ragionamento che sicuramente non finisce stasera ma che vuole continuare durante tutta l'estate e poi anche a settembre, su quale sarà il futuro della città e su quale sarà l'apporto che tutti noi, ovviamente noi in particolare da ZAM, possiamo dare alla costruzione di un futuro diverso di questa città. Sicuramente negli anni passati, con un'amministrazione fortemente contraria a noi, è stato quasi più facile trovare il modo di far sentire la nostra voce, perché era più facile sicuramente in un'opposizione molto palese. Vogliamo però non abbassare la guardia adesso che in qualche modo abbiamo vinto. Quindi lascio la parola a Martina.
Scusate le spalle, ma mi hanno detto di mettere in qua problemi di audio, quindi obbedisco. Faccio un'introduzione che forse all'inizio sembrerà un po' fuori luogo, da pazzi, dei centri sociali, eccetera. Perché inizierò raccontandovi una favola che in realtà tutti conoscete, quindi la faccio breve. La favola è quella di Babbo Natale. Cioè, dopo una storia in cui Babbo Natale non esisteva e i Natali erano molto tristi e i bambini non avevano regali e non c'erano lucine e alberi di Natale, a un certo punto qualcuno si è inventato Babbo Natale, grazie a chi se l'ha inventato, perché i Natali sono molto migliorati. Babbo Natale sappiamo tutti che lavora con tutti i suoi elfi, nel senso che ovviamente non può lavorare da solo, ha tutti i suoi elfi che lavorano nella costruzione di giocattoli e dei regali, e soprattutto sappiamo che raccoglie le richieste dei bambini attraverso le famose lettere a Babbo Natale. di solito cerca anche di soddisfare le richieste dei bambini, i desideri e i bisogni, a volte magari non ci riesce, ma siamo sicuri che ci provi, così come sappiamo che non è che porta Babbo Natale la pace nel mondo e la felicità per tutte le società e la rivoluzione socialista, ma sicuramente possiamo dire che almeno per una grossa fetta della popolazione aumenta la qualità della vita. Ora, se noi mettiamo al posto di Babbo Natale con la sua giubba rossa, eccetera, eccetera, il nostro nuovo sindaco Giuliano Pisapia con le sue magliette arancioni e con quello sguardo che in realtà somiglia un po' più a quello degli elfi che a quello del vecchio Babbo Natale con la sua barba, e mettiamo al posto degli elfi tutti quelli che sono stati, che hanno lavorato, e tanti sono qui, tanti ma non tutti, che hanno lavorato per l'elezione di Giuliano Pisapia e quindi per portare un cambiamento all'interno di questa città, sostanzialmente ricomponiamo la squadra. C'è una cosa che ci manca in questa formula, la cosa che ci manca e che un po' vorremmo andare a indagare anche stasera è se i bambini i regali li chiedono tramite le lettere, come farà da ora in avanti la città di Milano e tutti quelli che hanno partecipato e che sono spesi per questo voto, ma non solo, in realtà anche chi non ha fatto campagna elettorale ma comunque magari ha votato, comunque chi fa parte di questa città, come farà a portare le sue istanze alla giunta e al consiglio comunale e a tutti gli amministratori di questa città, i nuovi amministratori di questa città, e soprattutto saranno in grado i nuovi amministratori di questa città di fare come Babbo Natale, cioè non portare la felicità e la pace nel mondo, ma almeno migliorare qualcosa nella qualità della vita dei cittadini di Milano? Questa è un po' la domanda che noi ci stiamo ponendo in questo momento, perché si è parlato tanto del vento che è cambiato e adesso noi stiamo un po' a vedere che cosa vuol dire il vento è cambiato. Quale aria tira adesso a Milano? Potremmo tirare fuori tantissime tematiche. In realtà volutamente questo incontro lo teniamo molto aperto e molto interlocutorio, nel senso che ovviamente potremmo parlare di welfare, potremmo parlare di diritti per i giovani, potremmo parlare di spazi sociali, evidentemente in particolar modo trovandoci dentro uno spazio sociale occupato e autogestito, potremmo parlare di luoghi di aggregazione formali o informali, potremmo parlare del lavoro, dell'università e quindi immancabilmente della precarietà della vita che ormai, non vi dico niente di nuovo, attanaglia diciamo un po' l'esistenza di un sacco di persone, in particolar modo sempre i giovani di cui noi un po' rappresentiamo una piccola piccola fetta. Potremmo parlare di tantissime cose, potremmo toccare la sanità, potremmo toccare la scuola pubblica e potrei andare avanti, lo sapete, all'infinito. Noi non chiediamo delle risposte da campagna elettorale, né da volantino, né delle risposte certe paradossalmente, perché non crediamo che si possano già essere delle risposte certe. Noi in questa sera vorremmo chiedere un po' a chi è qui a rappresentare in qualche maniera anche la giunta di Milano, le amministrazioni e chi sta lavorando con Pisapia, di rispondere un po' a delle aspettative e in particolar modo se è vero che la grossa differenza nelle elezioni di Pisapia l'ha fatta l'enorme, la spropositata ondata di partecipazione popolare che c'è stata in termini di campagna elettorale e di convincimento al voto, adesso qualcuno oggi ha scritto è ora di chiedere conto. Noi non la mettiamo in modo così provocatorio, però adesso vorremmo sapere se veramente si possono trovare degli strumenti in modo che questa partecipazione popolare rimanga attiva e rimanga uno strumento produttivo perché questa Milano cambi davvero. Iniziamo subito, prima di lasciare poi la parola a tutti i nostri ospiti, in particolare alle domande di Diana e Roberto, lascio la parola a Elia perché volevamo fare anche una brevissima analisi rispetto a quelli che sono stati i flussi di voto e quindi un po' come si sono spostati, un po' chi è stato che ha fatto la differenza, un po' da dove sono arrivati tutti questi famosi voti inaspettati che hanno da una parte portato all'elezione di Pisapia e successivamente sicuramente hanno portato alla grossissima vittoria ai referendum nazionali e quindi il quorum che abbiamo raggiunto 2 settimane dopo. Grazie.
Allora, io cercherò di essere molto breve perché come vedete insomma il tavolo è pieno di persone, siamo tutti ansiosi e curiosi di sapere un po' come si svilupperà questo dibattito. Ieri sera, preparandoci un po' a questa serata, abbiamo cercato un po' di mettere a confronto tutto quello che si è detto e si è scritto relativamente alla vittoria di Pisapia, che inevitabilmente è stata più volte analizzata sia dai media mainstream sia insomma da appositi istituti di ricerca. Allora, in un incontro preparatorio a questa serata di ieri sera abbiamo provato un po' con il professor Roberto Biorci a tirare un po' le somme di quello che è stato l'evento Pisapia, partendo proprio da questo, partendo da un'eccedenza, cioè partendo dal fatto che la capacità indubbiamente di questa campagna elettorale, di come si è organizzato il voto per Pisapia, è stato quello di produrre un'eccedenza, cioè quello di rimettere in movimento, rimettere in attività dopo anni in cui si sbandierava che le vittorie elettorali dovessero per forza inseguire il centro, inseguire fantomatici moderati che non si capiva bene chi fossero, invece la vittoria di Pisapia ha delle sue radici profonde nell'aver riportato al voto, quindi nell'aver rientusiasmato moltissime persone. Quindi siamo andati un po' a isolare alcuni degli elementi più importanti che riguardavano un po' la vittoria di Pisapia, cercando di dividerli fra primo e secondo turno. Allora, vi risparmio molto i tecnicismi anche dei flussi elettorali, anche per non annoiarvi, però abbiamo, insomma, sono chiaramente emerse alcune cose. Prima di tutto, il crollo del mercato della paura, che era stata una delle carte vincenti della compagine berlusconiana del PDL e della Lega. Cioè, cosa intendiamo per crollo del mercato della paura? Intendiamo il fatto che argomenti come la sicurezza, la paura del diverso, la xenofobia e quant'altro, che sono state le armi che hanno utilizzato contro Giuliano Pisapia in campagna elettorale, non hanno, per la prima volta, non hanno più funzionato. Dopo un trend positivo che aveva sempre contrassegnato le vittorie elettorali del PDL, in particolare in questa città, e della Lega, qualcosa si è inceppato nel meccanismo della paura, qualcosa si è inceppato, e abbiamo probabilmente anche provato ad azzardare l'idea che in questo c'entrasse un po' anche la dimensione della composizione del voto di Pisapia, che era particolarmente diciamo schiacciante tra i 25 e i 35 anni, e che in qualche misura potesse anche tenere insieme tutta quella facilità alla comunicazione che ha attraversato la rete e i social network. In particolare si evidenziava come, per esempio, l'aver risposto alle varie battute su Zingaropoli, sulle moschee, sulla città consegnata ai centri sociali e ai barbari che sarebbero arrivati con l'estremista Pisapia, abbia avuto una risposta molto più efficace nella rete immediatamente rispetto invece a quella che era la politica un po' più ingessata dei partiti, dei manifesti, dei talk show. Questo come primo elemento, quindi la rottura del mercato della paura, legato anche alle fortune che sono state, in particolare di una persona che ha catalizzato un po' anche il suo successo personale su questo, come il vice sindaco sceriffo, appunto, di Corato, che di questo faceva un po' la sua presenza forte in giunta. Questo come primo elemento. Uno spaesamento sicuramente dell'elettorato leghista, che non ha in qualche misura saputo trovare una dimensione univoca, ma che addirittura è finito sia nel primo che nel secondo turno a portare voti anche sia alla componente dei grillini sia anche a Pisapia, quindi sicuramente uno scollamento legato anche alla base leghista. Il crollo della teoria del centro, cioè la capacità, con delle dinamiche che sono sembrate molto più da movimento che nasce che non da canonica campagna elettorale, di saper portare astenuti al voto, di recuperare progressivamente di settimana in settimana e in maniera molto evidente anche negli ultimi 10 giorni, perché i sondaggisti ci dicevano che a silenzio, diciamo, nella campagna elettorale, però i sondaggi già evidenziavano come ci fosse stato il sorpasso di Pisapia sulla Moratti, anche se non poteva essere noto ovviamente per ragioni di par condicio, questa cosa fosse avvenuta negli ultimi giorni. E io credo, lo dico come considerazione personale, che insomma anche i grandi eventi che hanno caratterizzato l'agire pubblico nelle piazze, i concerti, la partecipazione popolare, abbiano portato molte persone a riattivarsi. Quindi una capacità di Pisapia di riprendere gli astenuti, specialmente a sinistra, e quindi di saper trarre vantaggio sia nel primo che nel secondo turno da questi elementi. E un'altra cosa poi, in realtà, che è interessante sottolineare, è che il fatto che questo sia assomigliato molto di più a un movimento che nasce. Questa è anche una prima palla che buttiamo anche ai nostri interlocutori. Cioè, nonostante fosse una campagna elettorale canonica per un sindaco che quindi ha una sua grammatica consolidata, una sua anche organizzazione della campagna elettorale molto ormai studiata, molto normale, Pisapia è riuscito a rompere questo schema, un po' con la sua capacità anche di motivare, di rimettere con il suo giro di quartieri, con il suo giro di periferie, con i suoi comitati, appunto, di rimettere a partecipare molte persone, che quindi a questo punto si pone anche una domanda di adesso che succede, che è un po' il leitmotiv di questo dibattito, perché se tutto questo si è attivato sarebbe veramente un peccato che si fermasse qui, anche perché è un'eccedenza che difficilmente vuole ritornare essa stessa a casa dopo la semplice vittoria elettorale. Quindi questi tratti sono stati assolutamente peculiari della vittoria di Pisapia. Ce ne sarebbero tanti altri, ma li lascio anche agli ospiti alle loro analisi, perché ovviamente poi c'è anche un portato soggettivo, credo, di ciascuno di noi, di come ha vissuto questi mesi a Milano e queste settimane a Milano. Però questi sono un po' di spunti, e crediamo che, appunto, legato al tema degli spazi sociali, della sicurezza, della partecipazione dei giovani, della ripresa dello spazio pubblico e della partecipazione, sia una scommessa per il futuro che da qui, insomma anche questa sala piena ci conforta in questo, vogliamo cominciare a riparlarci, vogliamo cominciare a rimetterci intorno a un tavolo e riuscire un po' anche a discuterne tutti insieme dopo tanti anni che non si riusciva più a farlo. Grazie.
Allora, io partirei dal provare a dare un po' di concretezza allo slogan del vento che è cambiato. Partirei da quello che è successo ieri alla presentazione del primo consiglio comunale. Paolo Limonte era presente, c'era anche Mirko Mazzali. Lì si è assistito a qualcosa di particolare, ovvero delle rappresentanze della società e dei movimenti, comitati per la casa, comitati per gli immigrati, che sono arrivati a Palazzo Marino e sono stati ascoltati da consiglieri e da assessori. In particolare la Castellano e Mirko Mazzali. Quindi il vento che è cambiato, e la domanda la faccio direttamente a Limonte, che è stato colui che durante le primarie, durante la campagna elettorale, ha coordinato i comitati civici, ha ridato un po' un senso anche alla parola civismo, se così la possiamo definire. Il vento che è cambiato come si tradurrà nei confronti delle istanze sociali che si muovono nella città di Milano, e quindi e nei confronti degli spazi sociali, ma più in generale, secondo te l'amministrazione come penserà di muoversi nei confronti di tutto ciò che si muove nella città di Milano? Risposte brevi, mi chiedono.
Sì, dunque l'amministrazione ha già fatto una scelta molto chiara, e cioè quella di continuare il percorso che ha portato Giuliano Pisapia a diventare sindaco di Milano, perché come si ricordava prima quel percorso è stato un percorso di grandissima partecipazione. La grandissima partecipazione si è manifestata già a iniziare dalle primarie, perché i comitati per Pisapia sono sorti, li abbiamo fatti nascere nelle primarie, allora erano un comitato per zona, e poi dopo la vittoria di Pisapia alle primarie si sono trasformati in tanti comitati in giro per i quartieri. Allora la risposta alla domanda che tu fai è, prima di tutto, tutti gli elementi di partecipazione attiva che si sono mossi durante questa campagna elettorale e hanno contribuito alla vittoria di Giuliano Pisapia verranno assolutamente preservati e rinforzati, nel senso che noi abbiamo sempre detto per tutta la durata della campagna che i comitati per Pisapia non erano dei comitati elettorali, ma erano dei comitati che sarebbero stati mantenuti anche dopo le elezioni, che per 5 anni avrebbero lavorato sul territorio in stretto contatto con tutte le altre realtà territoriali di movimento, di aggregazioni, di associazioni, di tutta quella rete che, guardate bene, Pisapia secondo me non ha vinto le elezioni perché di colpo sono nati i comitati. Pisapia ha vinto le elezioni perché siamo riusciti a motivare l'enorme rete di movimenti, di presenza che c'era sul territorio e che in questi anni di governo del centrodestra ha continuato a lavorare e ha continuato a fare in modo che Milano comunque fosse una città dove una certa vita c'era. Mi riferisco ai centri sociali, ma mi riferisco, tanto per fare solo un esempio fra le centinaia che ci sono state a Milano, ad esempio alle mamme e alle maestre di Rubattino, che in una situazione allucinante con il vice sindaco sceriffo che faceva sgomberi su sgomberi, sono riuscite a parlare con la voce del cuore e dell'intelligenza, non solo con la voce della paura. Allora, come giustamente ricordavi tu, quello che è successo ieri a Palazzo Marino è il primo esempio di come la Giunta e questa amministrazione vuole lavorare nella città di Milano, perché ieri chiunque è potuto arrivare a ridosso di Palazzo Marino, gli assessori e i consiglieri sono usciti dal palazzo. Avrete notato tutti che non ci sono più le transenne intorno a Palazzo Marino, e questo era un simbolo che noi avevamo detto che avremmo tolto da subito, perché era il simbolo della chiusura dell'amministrazione che gestisce la città nei confronti della città stessa, e la nostra intenzione è quella di continuare. Oggi, ad esempio, come ieri la Castellano ha interloquito con i comitati degli inquilini, degli strattati, eccetera, eccetera, oggi Giuliano Pisapia ha ricevuto Arci, Naga e i comitati immigrati per parlare della sanatoria truffa e di tutti gli invisibili che stanno a Milano e cui diritti non sono riconosciuti. Ecco, io credo, e posso dire qua stasera senza tema di essere smentito, che l'essere sindaco di Giuliano Pisapia passerà attraverso il fatto che quello che si è detto in campagna elettorale, e cioè che l'unico modo per sconfiggere la Moratti, l'unico modo per creare un movimento che ci avrebbe consentito anche di governare per 5 anni, era quello di attivare l'ascolto, il confronto e la partecipazione di migliaia di cittadini. Questo è il modo che noi intendiamo mantenere per i prossimi 5 anni di governo, perché se questo succederà, io credo che il governo del centro-sinistra a Milano non sarà solo per i prossimi 5 anni.
Scusate, rubo solo un attimo il microfono per dire 2 cose. La prima è che stiamo registrando questo incontro che sta avendo luogo, che andrà in differita su Radio Onda d'Urto, scusate, Radio Onda d'Urto e su globalproject.info, e questo per ringraziare le piattaforme che ci danno questa possibilità, ma anche per informare chi sta partecipando a questo dibattito. La privacy, esatto, per la privacy, ovviamente. State attendendo a dire cazzate, eccetera, eccetera. A parte tutto questo, i miei suggeritori, l'altra cosa è che noi abbiamo invitato Roberto e Diana come interlocutori per fare un po' da mediatori con i nostri ospiti. D'altra parte, ovviamente, crediamo che gli interlocutori per il governo della città prossima e futura siamo noi tutti, per cui laddove ci fossero degli interventi in qualunque momento sono benvenuti. Per cui chi volesse intervenire, basta che si avvicini al palco ed è libero di farlo in qualunque momento. Grazie.
Magari facciamo prima un giro con loro, poi dopo. Sì.
No. Allora, perché ovviamente io metto la mano sul fuoco sulle ottime intenzioni, no? Cioè, sulle ottime intenzioni di tutti noi. Però siccome Limonta ci ha appena detto che loro continueranno, cercheranno in tutti i modi di continuare a coltivare questa rete, no? Per farla crescere. Allora, siccome sono qua gli inquilini, sono qua l'Arci, sono qua la Fiamma, allora forse potremmo chiedere, sono qua i centri sociali, insomma, comunque gli spazi. Potremmo chiedere a loro qual è, come dire, il minimo sindacale, no? che chiedono per continuare a esserci, perché comunque è stata una messa in gioco da parte di tutte queste realtà che non avevano mai parteggiato in modo così plateale. Allora forse potremmo chiedere a loro, fare un giro con loro e chiedergli cosa si aspettano che cambi, qual è il minimo che, perché appunto non siamo qua a raccontare la favola di Babbo Natale, però qual è il minimo sindacale?
Partiamo dal consiglio di zona, allora. Dal consiglio di zona, Gabriele Abaiotti, presidente del consiglio di zona 6, quindi, come dire, interfaccia diretta tra amministrazione e cittadini. E innanzitutto, tu cosa ti aspetti che cambi, visto che Pisapia ha promesso di trasformare il consiglio di zona in municipalità? Cosa ti aspetti che cambi e come ti interfaccerai tu con i cittadini?
Quindi dico anche qual è il mio minimo sindacale, diciamo. Cioè faccio, come dire, una proposta evidentemente all'amministrazione, perché voi sapete che le zone sono una struttura di governo locale tendenzialmente e progressivamente depotenziata. Potremmo dire che è lo sportello reclami che non ha possibilità di rispondere ad alcun reclamo, cioè è il massimo, diciamo, che uno può aspettarsi di fare nella sua vita. E evidentemente l'ambizione, la voglia, il desiderio di poter riuscire ad essere parte attiva in questa forma di governo più circolare che tra centro e periferia costruisca un rapporto nuovo, credo che sia la spinta che tanti presidenti e consiglieri di zona oggi portano un po' con sé. Questo vuol dire che oltre alle competenze, che è una cosa molto importante, cioè all'avere attribuite delle possibilità di incidere su alcune decisioni, siano anche trasferite in parte delle risorse che ci consentano di poter fare delle cose oltre che di proporre delle cose. E ritengo che gran parte del ragionamento che Pisapia ha fatto in campagna elettorale, che sta continuando con una certa insistenza a portare avanti anche in questo momento, sia legato ad un progetto di municipalità che nella sua idea, io mi auguro, mi sembra di averlo colto, poi ci si dovrà lavorare, le cose non si cambiano con uno schiocco di dita, voi sapete bene che cosa vuol dire recuperare uno spazio, abitarlo e quindi poi riuscire a riempirlo di attività e di funzioni. Ebbene, in questo passaggio che sarà un po' lungo, me lo immagino un po' lungo, il tema è quello dell'inversione del rapporto tra centro e periferia, cioè la municipalità come un meccanismo non che rafforzi il decentramento, più poteri, più risorse, ma che riesca ad invertire il rapporto nel governo tra centro e periferia. E questo mi sembra che sia un'ambizione molto forte, non è un minimo sindacale, è quasi un massimo politico, però dobbiamo essere anche mossi e spinti da un massimo, da un'ambizione che sia un forte sogno che ci consenta di ottenere poi nel negoziato che si aprirà questo minimo, che è quello di riuscire a trovare in zona la possibilità di avere almeno su alcuni temi delle risposte vicine. Torino oggi ha delegato ai consigli di zona le politiche sociali, senza invertire un granché, però ha fatto un primo sforzo. Potrebbe essere interessante che su alcune politiche o su una politica si riesca ad ottenere in un tempo abbastanza contenuto e breve un primo passaggio, che sia un passaggio non solo di poteri, come vi dicevo, ma anche di una dinamica che inverta il rapporto tra centro e periferia. Io penso che espressioni forti che si localizzano come questa all'interno di una zona, ma come altre, voi lo sapete bene che l'associazionismo, terzo settore, organizzazioni hanno comunque in questa città, nonostante tutto, fatto un lavoro egregio, e bene che queste realtà possano trovare un interlocutore forte anche in un consiglio di zona che in qualche misura è chiamato a rappresentarli, e questo vuol fare nel migliore dei modi.
Facciamo l'Arci, che è tra i soggetti che erano stati colpiti particolarmente dalla Giunta Moratti, con controlli continui e chiusure.
Sì, beh, una cosa che ha detto all'inizio mi ha fatto ricordare un flash di una discussione che ho sentito al bar dopo la vittoria di Pisapia, di un cittadino che diceva: io voglio avere Pisapia a Natale vestito da Babbo Natale. Quindi questa è una cosa che mi è venuta in mente rispetto alle aspettative gigantesche che si sono ovviamente create. Vabbè, noi siamo un'associazione di promozione sociale laica, autonoma, e quindi abbiamo avuto sicuramente, ci siamo messi in gioco nelle varie forme che noi abbiamo immaginato nella campagna elettorale di Pisapia, con un grande dibattito interno all'associazione. I nostri circoli si sono messi a disposizione, abbiamo facilitato la comunicazione, abbiamo fatto il nostro pezzo. E quindi questo, come dire, e soprattutto abbiamo osservato e visto quante pratiche si sono inventati i cittadini, cioè dai parchetti con le mamme che leggevano sulla panchina il programma e discutevano, dai bambini che inventavano con l'arancione delle cose da appendere. Quindi abbiamo visto, come associazione di promozione sociale che promuove la cittadinanza attiva, una cosa molto bella che si creava a Milano, e che questo per noi è il primo capitale sociale e relazionale che Pisapia non deve disperdere. E questo, come dire, se è un minimo sindacale, lo mettiamo come minimo sindacale rispetto al nostro modo di intendere fare politica nei territori e avvicinare, come dire, alla cosa pubblica tutte le persone che per la Moratti, per il disinvestimento sulla politica, ci sono state prestate. Oggi siamo andati, sono andata da Pisapia con immigrati auto-organizzati, e devo dire che è stata una cosa nuova che mi è successa da 11 anni che mi occupo di immigrazione, 11 anni che sto nelle vertenze territoriali, e non mi era mai successo di poter entrare in Palazzo Marino, bere un caffè e poter parlare liberamente di tutto quello che in 11 anni abbiamo fatto, vissuto e sofferto. Inteso sofferto politicamente, quante cose non ci sono state mai date, fatte. Avere un ascolto sicuramente è stata una cosa importante. È ovvio che l'ascolto non basta. E l'ascolto non basta prima di tutto perché non è possibile pensare che il sindaco o diventa Babbo Natale, superwoman, supereroe, e ascolta tutte le vertenze territoriali, tutte le aspettative che si sono create, ma non penso che sia questo che si possa aspettare da un sindaco. Penso che sia necessario, e questo forse è un altro minimo sindacale, infrastrutturare, organizzare i luoghi della partecipazione, i luoghi del confronto, il luogo della costruzione delle politiche, prendendo e legittimando tutti quei pezzi di visioni politiche, pratiche politiche che per i 5 anni dell'amministrazione Moratti non sono state mai considerate, cioè legittimate in quanto politiche che comunque lavoravano per il bene pubblico, non mai per interessi individualisti o altro. E quindi sì, forse la cosa che ci si aspetta, ma è presto ancora per pretenderlo, perché bisogna, la macchina comunale è complessa da modificare, come giustamente diceva Gabriele all'inizio, che ci sia proprio un'inversione dell'utilizzo che la Moratti ha fatto dei tavoli di partecipazione, che sono stati zero. I tavoli di le consultazioni e l'ascolto, secondo me, non sarebbero all'altezza del tipo di aspettative che si sono create. sicuramente un ruolo fondamentale deve essere nel decentramento, del ridare ai consigli di zona quella funzione di municipalità, quella funzione di vicinanza, di prossimità, di integrazione delle energie pazzesche che la campagna elettorale ha creato. E quindi le nostre aspettative sono altissime rispetto a rimmaginarsi una macchina comunale chiusa a una macchina comunale aperta e che valorizzi quel capitale sociale che si è creato e diffuso. Questa è la sfida, e la sfida che penso che Pisa Pia abbia, penso che tutti noi, parlo per l'Arci ovviamente, crediamo in questo. Ovviamente siamo un'associazione autonoma, quindi come dire, non si fanno mai assegni in bianco a nessuno, ma l'autonomia ha una responsabilità, e quindi vuol dire monitorare, continuare a fare le vertenze e cercare, per il poco che si può fare, di dare un contributo a migliorare per chi fa di mestiere la partecipazione attiva, di mestiere per mission associativa, di dare il nostro contributo, sempre ovviamente con la responsabilità dell'autonomia.
Andiamo per filoni, il mondo del lavoro, così minimo sindacale per... Minimo sindacale per il sindacato, la FIOM, Roberto Giudici.
Vabbè, un preambolo, sentir parlare esordire Limonta dicendo noi dell'amministrazione fa impressione. Cioè, è veramente, il vento è cambiato veramente, il vento è cambiato veramente, l'amministrazione di Milano, non di un paesino. Vabbè, auguri. No, allora, per noi veramente un minimo sindacale è veramente il minimo, se lo paragoniamo a quello che avevamo fino a pochi mesi fa, cioè niente. Nel senso che la Moratti, il sindaco, è stato l'unica persona che noi non siamo mai riusciti ad incontrare, neppure nelle vicende più eclatanti, di cui tutti parlavano. Abbiamo incontrato praticamente tutto il mondo, non siamo mai riusciti ad incontrare il sindaco. Questo per sottolineare l'interesse, per cui l'interesse che la giunta precedente aveva rispetto al mondo del lavoro, del mondo del lavoro parziale, quello che rappresenta la FIOM, cioè del lavoro industriale manifatturiero. Per cui già il fatto di poter eventualmente essere ricevuti e poter discutere con l'amministrazione comunale sarebbe già un minimo sindacale importante, diverso da quello che avevamo fino a poche settimane fa. Però appunto, essendo che da questa amministrazione non ci aspettiamo il minimo, ma vogliamo contribuire a costruire il massimo insieme, allora ci sono due o tre questioni che per noi sono fondamentali. Intanto, diciamo, Milano è una città che dal punto di vista del lavoro di quel tipo che dicevo io, industriale, produttivo e così via, insomma, è scomparsa, è una città che non riesce a dare più niente. Se voi pensate che qualche decennio fa Milano concentrava il massimo a livello nazionale, non solo europeo, dello sviluppo della ricerca in settori fondamentali come l'auto piuttosto che l'informatica, c'erano aziende che erano uniche in Italia appunto per ricerca e per sviluppo. Oggi queste aziende non esistono più, per cui c'è un regresso pauroso da questo punto di vista, e per cui diciamo finalmente, almeno si spera che con questa giunta si possa discutere di progettualità, cioè insieme alla giunta cercare di capire che volto può avere questa città e che rapporto può avere questa città con il mondo produttivo, perché fino ad alcuni anni fa ci veniva detto che ormai Milano, insomma, non aveva più bisogno di industria, doveva essere una città basata sul terziario, poi basata sulla finanza, e alla fine vediamo che è una città che non riesce a dare più niente. Per cui io penso che uno dei filoni fondamentali sia questo, il fatto di poter insieme alla giunta riuscire a progettare una città nella quale ci sia un posto adeguato alla produzione e all'industria, perché non esiste nessuna città senza la produzione. Ci può essere la finanza, ci può essere il terziario, il commercio, ma se non si producono dei beni è difficile riuscire a immaginare uno sviluppo. Progettualità anche per capire che tipo di beni vogliamo produrre, perché è chiaro che se vogliamo salvare i posti dell'auto pensando di produrre ancora delle auto come si faceva, come abbiamo fatto fino ad oggi, è chiaro che così non si va da nessuna parte. A Milano abbiamo delle risorse che sono fondamentali, appunto abbiamo i soldi, non ce li abbiamo noi, ci sono i soldi e ci sono le università, c'è la ricerca, per cui appunto anche qui se l'università invece di diventare un bene privato ritornasse ad essere un bene comune, per cui un'università che fa della ricerca al servizio della città, dello sviluppo della città, io penso che questo sia uno degli elementi fondamentali di cui discutere con la Giunta. L'altro, il rapporto, per quanto ci riguarda, del valore delle aree proprio delle aree fisiche, nel senso di speculazione edilizia, perché le aree fino ad oggi ha voluto dire sostanzialmente speculazione, chiusura di fabbriche, licenziamenti, gli esempi sono decine e decine, per cui all'interno di questo progetto di sviluppo della città collegata al mondo del lavoro, capire anche che tipo di rapporto c'è dal punto di vista del valore tra il valore finanziario di alcune aree e il valore del lavoro, appunto il lavoro, il valore dello sviluppo della città. L'ultima cosa è la questione, io penso che appunto voi avete già citato due o tre parole fondamentali, la paura che è stata vinta, la partecipazione e anche la rappresentanza, perché stiamo parlando appunto del sindaco come rappresentanza di una immaginazione di città, di un volere, di uno sviluppo, di una comunità, per cui io penso che un ruolo fondamentale a cui noi aspireremmo rispetto alla Giunta è quello di tentare di ricomporre tutto quello che sulla base della paura è stato frammentato nel mondo del lavoro. Questo è evidentissimo. Penso che a partire dal mondo del lavoro, a partire dagli spazi, a partire dai migranti di cui si parlava prima, dalle persone e dai centri sociali più bisognosi, penso che l'obiettivo più alto di questa a cui chiediamo a questa giunta di impegnarsi è quello di ricomporre delle rivendicazioni dei diritti che sono comuni a tanti settori di società, dal lavoro, ripeto, agli emarginati, a giovani, ad altri, e sono evidentissimi quali sono questi punti. Per noi sono due: il lavoro e il reddito. Penso che il lavoro e il reddito debbano diventare beni comuni di questa città.